させる部分まれ
た。No, scusate, cosa sarebbe questo? Un golpe? Cioè, come a dirmi grazie, non ci servi più, così? Dopo anni di onorato servizio, notte e giorno, a faticare solo per voi, mi trattate così? Ah, bravi, bravissimi, Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
No, ma onorato mi sembra una...
Chiudi subito a chiave, forse ce ne siamo liberati.
E cos'è? Quindi... una mina?
Ma non lo so, ma guarda, comunque dobbiamo ringraziare Ranaldo Citarella.
Cioè, ma stava sbattendo alla porta. Magari...
E se n'è andata, magari non tornasse più, infatti, saremmo anche contenti. Beh, intanto buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, ben trovato.
E benvenuti naturalmente a Babilonia, siamo sulla nostra arca radiofonica e anche oggi è un grande piacere poter accogliere un graditissimo ospite
con noi. Erasmo Treglia.
Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
L'ultima volta l'abbiamo incontrato in pompa magna perché veniva premiato come operatore culturale, che potrebbe essere anche una cosa che, se non fosse un po' abusata, racchiude molto della tua attitudine nei confronti della professione, della musica, nel senso che non sei solo musicista, sei direttore artistico, dirigi una etichetta discografica, vai in Siberia a fare conferenze.
Sì, ovviamente... Se si parte tanti anni fa, quindi quando ho iniziato io circa una trentina d'anni fa, alla fine ti ritrovi coinvolto in molte storie. Allora, ragionavamo proprio l'altro giorno, nel 1983 si faceva il primo disco di quella che poi sarebbe stata chiamata World Music e stavo lì a cercare di mettere assieme un gruppo di musicisti africani che era difficilissimo allora trovare in Italia. Si trovava magari uno studente senegalese, un colf di Capo Verde e un addetto dell'ambasciata del Congo. E questi non sono esempi a caso perché il primo gruppo era proprio multi-africano-occidentale, nel senso c'erano un po' di musicisti.
E come si chiamava?
Che si chiamava Conga Tropical, questo era il nome del gruppo. Conga Tropical è stato il primo disco che aveva musicisti stranieri intesi come provenienti da nazioni come Africa, America Latina o Asia, e che poi sarebbe stato considerato un disco, parliamo ovviamente di un LP, di world music. Lo riguardavamo l'altra sera e sembrava che fosse un secolo fa, erano 30 anni fa.
Senti, una mia curiosità, l'etichetta si chiama Finisterre, ma c'entra qualcosa a Santa Maria di Leuca?
Sì, cioè c'entrano tutti quei luoghi che sono anche in Bretagna o in Normandia o in Galizia o in Portogallo in generale, dove finisce la terra. E io l'ho, a suo tempo, quando abbiamo fondato l'etichetta, si prestava come una bella metafora, cioè della serie: noi facciamo tutto quello di già conosciuto, quindi parlando di tradizione, ma vorremmo spingerci oltre quelle colonne d'Ercole dove ci sono cose nuove. E il simbolo è un leone, perché sulle colonne d'Ercole dei vari Finisterre c'era un leone con sottoscritto in latino Hic sunt leones, cioè da adesso in poi sono fatti vostri.
Oitara, oitara, le telicat laiturille.
Beh, mi par di capire, Valerio, che Erasmo Treglia è l'ospite perfetto per la nostra prima rubrica.
Per il canto di Babele, sì, perché qui noi ci siamo messi ad esplorare il mondo per cercare delle canzoni cantate in degli idiomi un po' particolari, non usuali nelle FM locali, diciamo così, ma in quelle che andiamo a trovare invece sì, nel senso che, ad esempio, quest'oggi andiamo nella Repubblica Ceca.
Sì, il ceco, non so se è una lingua che ti è capitato di maneggiare in musica.
Non direttamente, però insomma di ascoltare molti gruppi che vengono da quell'area, senza dubbio sì.
Non so se ti è capitato di ascoltare Marta Kubisova, che ai suoi tempi poteva diventare un'autentica star, classe 1942, ha cominciato ad imporsi all'inizio degli anni 60, la sua prima registrazione in studio risale al 1963, ma è una promettente carriera la sua, che durò solo 6 anni in realtà. La sua canzone, che tradotta perché perché io il cieco naturalmente non lo conosco, aveva per titolo Preghiera per Marta e divenne un simbolo della primavera di Praga, e questo segnò poi in pratica il declino della sua carriera. Inizialmente non poté più esibirsi da sola, ma solamente con il gruppo Golden Kids, del quale era la leader, e poi dopo un premio che non gli fu assegnato nel 1969, la sua immagine venne screditata, diciamo così, dai servizi segreti cecoslovacchi con finte foto pornografiche, pensa.
Che tu hai scattato.
Certo, io le conservo sul mio hard disk, ma questo sono fatti miei. Ma Marta Kubizova purtroppo poi fu costretta a lavorare in una fabbrica di giocattoli e poi in una ditta di costruzioni come segretaria. È un caso...
Sono storie terribili adesso, sì, a parte gli scherzi ovviamente.
Molto perché... triste. Ci resta però qualcosa della sua arte ed è qualcosa anche di non sottovalutabile a mio parere. Sentiamo anche la raffinatezza dell'arrangiamento che circonda questa sua canzone, che dunque in originale dice Neisi Sam Kdo Dufa, ma non ho idea di cosa significhi. Marta Kubizova.
Když se zblízka podívám, vidím vrásek síť. Vidím kůži lety bledou, slyším slabě srdce být. Čekáš, až se něco vrátí, a já říkám, čekej dál, nejsi sám. Kdo doufá? Ještě jednou slib si dej, že se vypravíš, jako tenkrát s kapsou prázdnou, tam, kde zářížní kříž. Dodnes na tebe tam čeká láska, kdy jsi ztracená, nejsi sám.
Nejsi sám.
Však tvrdím, že jsi stále mlád. Tvé šaty nestárnou a já si písničku tvou zpívám, když pod ní perlím jdu spát. Když se zblízka podívám, vidím vrásek síť. Ale oči ty jsou hnědé, pořád stejně je v nich klid. A já doufám, že to zkusím, kráčet vždycky stopách tvých.
Bello ascoltare Dionne Warwick a Babilonia.
Ma questa è arrivata prima, eh. Poi la big band della radio di Praga,
mica da ridere, infatti.
Marta Kubizova, io la recupererei.
A proposito di recuperi e di scoperte, tu prima ci raccontavi Erasmo, insomma, l'attitudine pionieristica degli inizi anche tuoi discografici, e mi chiedevo se secondo te ancora c'è qualcosa da scoprire. Perché nel frattempo, rispetto a quei tempi, sono successe molte cose, anche a livello di reperibilità.
Ma da scoprire, così come lo abbiamo inteso fino adesso, resta davvero poco, soprattutto per gli addetti ai lavori, cioè per chi si occupa poi di questo genere di musiche, diciamo che ne ha ascoltate tante. E difficilmente viene colpito da qualcosa di nuovo. Però questo non deve essere un giudizio troppo netto, perché in realtà poi... fortunatamente, insomma, ci sono
qualche
ancora...
piccolo scrigno ancora.
Sì, ci sono ancora tante sorprese. Quello che ancora ci colpisce molto e ci continuerà a colpire è quando un artista riesce, anche con materiali straconosciuti, comunque a ricostruire qualcosa di originale non soltanto nella proposta, quindi nello spettacolo, ma anche proprio nella composizione. Quindi si riesce ad avere da strumenti o addirittura da melodie o da stili che sono strasentiti dei percorsi originali. Quindi non solo una bella canzone, ma anche una bellissima idea di composizione. Questo nelle fiere o nei contesti internazionali ancora colpisce molto.
Erik Satie, secondo me, sarebbe entrato di diritto nell'etichetta di Erasmo Trailer.
Sì.
Sua vena dissacratoria, anche questa è una delle poche pagine sinfoniche in realtà. Un balletto dice di no, Erasmo.
No, magari.
Magari è Satie che non sappiamo se voleva entrare.
Beh, ma come sai, ci sta ascoltando, probabilmente infatti, lo salutiamo. Sì, sì, sì. E secondo me lui annuisce da qualche parte. Questo è un balletto, musica per Le avventure di Mercurio del 1924, un breve estratto.
Ecco, vedo anche in uno dei gruppi in cui opera e suona da polistrumentista, quindi l'eclettismo che segnalavamo dal punto di vista delle professioni si ripete anche per quanto riguarda le frequentazioni strumentali di Erasmo Treglia. Dicevo, in uno dei gruppi, ovvero anzi quello con cui si identifica di più il percorso, il tracciato di Erasmo, gli Acquaragia Drom, vedo un organetto. È mai capitato che ti abbiano tirato in testa un organetto? Sì. Come sembrava
così,
in questa
rotoli addosso. Beh, già ci ha raccontato, ma lontano dai microfoni, che gli è rotolato addosso il premio a cui facevi riferimento.
Il premio Loano, sì, sì.
Esatto,
sì.
Un piatto piuttosto voluminoso. Spero non sia successo anche con una fisarmonica, no?
Però, insomma, come dicevo, soprattutto magari nel mio ruolo di organizzatore di eventi, di organizzatore di spettacoli, spesso capita di incontrare musicisti che a un certo punto della serata o del rapporto
si infiammano
e se hanno uno strumento magari rischi pure di prenderlo in testa. Non è mai successo in maniera plateale, però potenzialmente anche un organetto, soprattutto insomma alcune situazioni.
Guarda, in realtà questa era semplicemente la sigletta di un momento che, anche se noi stiamo qua così a colloquiare con te in maniera gentile, invece ti stiamo per tendere un agguato.
La moda di sti tempi è curiosa, le femmine che fanno non si sape, o pace amate a urzia sempre grave, a figlia non ci abbasta posta sua, Milletta e fontinella da cattare. Se scute per lo cappello, ci scuto un ascicetto, ci scute 87, più un paro di quasette, e Omerico non ci può. Sta breve che ci picchiò, una burzia senza lazzo non abbassa proprio no. Gli ha fatto riaccivato stampopata, un passo cadenzato e tutta fisa, che sguarda ammaliante ed una risa. L'ulippi sticchio un talo mosso bene, la moda di sti tempi ha da fa. E vedi come cammina, le scianchi s'arrimina, tutti sitti sonno, ti pare c'è un mappamonno, e Omerico non ci può, questa breve che ci pigliò,
La muruzza senza lazzo non abbassa proprio, no. La madre che ci curva poveretta pulisse presto presto un maritari, ma di sti tempi o passo non si può dare. La peta della nebbia vanno grossa e non ci importa di più scimpanzè.
Allora, l'agguato era semplicemente che ti facevamo sentire un pezzo senza presentarlo e ci piacerebbe, prima di rivelarti tutto, sapere che effetto ti ha fatto, che se lo conoscevi, se...
Molto lo fai, devo dire.
Sì. E anche no, questa è un'indicazione, ovviamente, però...
Non lo conosco assolutamente, diciamo, dalla lingua utilizzata... Potrebbe essere Paternò, provincia di Catania, o qualcosa del genere. Se è un agguato, potrebbe essere un camminante.
No, in realtà è un newyorkese.
Sì, vabbè, quello ovviamente. Era chiaro, quello era chiaro, okay. Che si tratta di
perché
qualcosa
registrato.
Perché
poi parlava dell'u lipstick, per sì, cui le femmine con l'u lipstick era un riferimento sì, un po' all'Inghilterra, sì. Cioè all'inglese.
Che fosse una registrazione d'epoca e contenuta in un disco sicuramente pubblicato negli Stati Uniti, esatto. Diciamo, era la base del...
È tratto da una raccolta che si intitola Sta terra non fa più mia ed è appunto a riferimenti in particolare anche alla Sicilia, ma non soltanto, perché tutta quella produzione a 78 giri, e chiaramente lo sentivamo anche dalla qualità, che si sviluppò tra il 1893 e gli anni 40, subito prima della Seconda Guerra Mondiale. I Race Records non sono soltanto per gli afroamericani, come di solito uno pensa, ma ci sono stati anche per gli italiani, che erano andati là, avevano voglia di sentire la propria musica. A un certo punto capirono anche gli stessi produttori statunitensi che c'erano tra gli immigrati dei musicisti che potevano essere assoldati per, alle volte tra l'altro, creare delle sorte di pastiche, sia dal punto di vista linguistico come in questo caso, ma anche dal punto di vista del retaggio musicale, perché, come è successo peraltro anche agli africani che sono arrivati dall'altra parte dell'oceano, alla fine le tradizioni, anche quelle regionali dei vari immigrati, vengono mescolate alla belle meglio in queste così invenzioni discografiche.
Sì, tra l'altro ricordo che Roberto Leidi, insomma, raccontava di alcune sue ricerche negli Stati Uniti, dove alcuni musicisti, in questo caso probabilmente siciliani, avevano un livello così alto di professionismo che, oltre a suonare musica italiana / siciliana per le comunità italiane, poi si travestivano e suonavano musica armena per gli armeni, e suonavano musica greca per i greci, e suonavano il jazz, cioè era un livello così alto che riuscivano a supplire dove mancava, diciamo, un certo professionismo.
Questo era Leonardo Dia, per la cronaca, che interpretava questa canzoncina. Allora, adesso siamo rimasti con questo filo rosso anche delle lingue, e il primo brano che ci presenti credo che possa ricollegarsi ancora a questo
lingua
tema.
Sarà, quindi
io inviterei prima ad ascoltarlo, perché
ci fai
tu così vediamo
al buio.
Sì, esatto. L'ascolto al buio e vediamo.
Tonzanendo te zigano, Thank you.
la colla mar mia, urzo, 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 urzo. Heide putt in scima pende, urzo, 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 urzo. Heide kir di coma stassel, urzo, 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 urzo.
Beh, c'era un indizio chiarissimo, perché la voce ha detto subito zigano, quindi su questo...
Sì, ma sarò più clemente con voi, sì. Quindi vi svelo io va come bene. Funziona la storia di questa canzone. Io alla metà degli anni Ottanta, quindi tanto tempo fa, avevo cominciato a fare dei viaggi di ricerca nell'est europeo proprio per ascoltare musica gitana, insomma le comunità rom di quella parte del mondo, e una volta mi era capitato di partecipare a un raduno così spontaneo nella foresta al confine tra Polonia e Bielorussia, dove per tutta la sera praticamente hanno cantato questa canzone, però non l'ho registrata, quindi non ho avuto la lucidità di registrarla, ma la ricercavo, non la ricordavo bene, ma la ricercavo. Poi è capitato che è stata pubblicata su un LP di un gruppo americano che la cantava in inglese, che non, almeno stava bene, però almeno avevamo la base, è una canzone tradizionale naturalmente di quell'area lì, quindi tra Ucraina, Bielorussia e Polonia. C'era il problema di capire in che lingua farla. Allora, quando siamo andati in studio, ho detto al nostro cantante, Elia, improvvisa. E canta quello che ti viene senza nessun riferimento linguistico. Ed è un gramlo, quindi significa che noi tutte le sere lo improvvisiamo, ma lo presentiamo dicendo che si tratta di una canzone un po' ambigua, che ha molti troppi sensi, che parla un pochino di sesso, ma così in maniera discreta. Questo fa sì che sono successe due cose, ad esempio. La prima è che spesso mi è capitato di trovare persone che mi dicono: A mio figlio piace tantissimo, però cerco di non fargliela sentire perché chissà che cosa dice questa canzone. Ma il colmo è stato raggiunto quando una ragazza ci ha telefonato e ci ha detto che lei si era laureata all'Università di Milano in linguistica facendo una tesi su questa canzone, perché lei era riuscita a interpretare tutti i doppi sensi che la conteneva.
Ah, perfetto, che non
esistevano. Questo significa che non esistevano.
È
non
bellissimo
c'è.
Questo stai minando tutto il sistema didattico.
Sì. Beh, penso che questo è un piccolo contributo.
È già minato.
Già minato di sé.
Sì. Però a proposito di minare, di depistare, qui il sottotitolo di questo album è Musiche dalle province zingare d'Italia.
Sì.
La matrice, anche quella musicale, non sembra italiana, anche se anche legata, diciamo, alla matrice Roma, sembra più est europea.
No, stiamo parlando prima di tutto di 25 anni fa. 25 anni fa questo tipo di materiale era assolutamente introvabile. Questo disco, ad esempio, che si chiama Zingari, ha 11 tracce. Quando ho iniziato l'interesse per questo genere di musica, per la world music in generale e per questa musica, non esisteva nulla in circolazione. Queste 11 tracce compaiono in almeno 35 antologie mondiali.
Che non le hanno prese da qua.
Non perché siano le più belle, ma perché non c'era nulla. Quindi era difficile allora costruire un repertorio. Noi l'abbiamo costruito partendo dalle comunità storiche italiane. Infatti il nostro cantante
Roma.
Viene sì, dalle comunità storiche Rom e Sinti italiane. Il nostro cantante viene da un paese del Molise che si chiama Sant'Elia e Pianisi, che era un po' la capitale dei Rom molisani. Lui ci è legato con la famiglia e quindi è possibile ascoltare il nostro percorso anche in questo disco: una tammurriata, un saltarello, una tarantella Rom, come si ascoltano se uno va in una festa tradizionale tra Puglia, Calabria, Molise, eccetera. Quindi un repertorio misto che poi è andato più verso l'Italia.
Ah, il nostro padrino spirituale, Johann Sebastian Bach, ogni tanto ribadisce la sua presenza. Questa era una delle sue meravigliose invenzioni a due voci, quella in La maggiore, che porta il numero 783 nell'elenco delle sue opere, qui con il pianoforte di Andras Schiff, tra l'altro registrato al nostro auditorio, quindi con una acustica meravigliosa.
Impeccabile.
Sì, decisamente. E ogni tanto quindi ci arriva giù un Bach. Ma è ora di accogliere il secondo regalo che ci ha portato Erasmo Treglia.
Sì, che arriva più o meno dalla metà anni 90.
Sì, anche questo arriva dal 94 e Pino Daniele ci fa da viatico verso questo progetto, perché è un progetto che riguarda per l'appunto l'area napoletana.
O Vesuvio.
Sì. O Vesuvio si chiama, il titolo dell'album è appunto molto, molto facile poi da collocare geograficamente, anche se stiamo parlando dell'agro Sarno-Nocerino, quindi quei paesi che vanno da Pompei fino per dire a Salerno, insomma, quest'area qui. Perché in quel periodo accadeva non solo che ero impegnato magari in qualche ricerca nelle feste tradizionali che sono straordinarie in tutta l'area del Vesuvio, ma anche nei primi vagiti degli incontri di World Music. Non esisteva ancora il Vomex, che è questo World Music Expo che ha fatto quest'anno 25 anni. Esistevano alcuni appuntamenti preparatori a quello che poi sarebbe diventata questa fiera, e in quel contesto avevo pensato di proporre un progetto. Se per la prima volta si incontravano organizzatori di festival nei vari luoghi, città e aree europee, e quindi mi era venuto in mente dire: perché non portiamo un po' di Napoli lì? Napoli in quel periodo era l'esotico al massimo, l'Italia quasi non esisteva. Ed era un gruppo formato da tre musicisti anziani, tradizionali.
Tre zii,
cioè zio Antonio, zio Vicenzo e zio Giannino.
Ah, che bello.
Me e Antonio Olione. La storia dice questo, che al primo incontro fatto a Berlino ho portato dei materiali d'ascolto, alcuni materiali così fotografici, ed ha avuto subito un grande successo. Ho chiuso una decina di contratti. Sono tornato in Italia contentissimo, sono stato chiamato a Scafati, perché il gruppo si chiama Tammurriata di Scafati, per un incontro. Pensavo che l'incontro era su quello che era la parte economica, perché mi hanno detto: vieni che abbiamo dei problemi. Quindi mi aspettavo una discussione che era della serie: quanto si guadagna? Invece si alza la buonanima di zio Vicenzo e mi dice: caro Erasmo, noi siamo tanto orgogliosi che tu porti la nostra musica fuori da queste zone, noi ti vogliamo seguire fino in capo al mondo, ma questi concerti non so come li possiamo fare. Ho detto: perché? Mi aspettavo la richiesta economica. Perché noi tutti quanti tenemmo paura di volare con l'apparecchio. E quindi ho dovuto smontare quel gruppo, perché i contratti erano già in essere, e tutti e quattro avevano paura di volare.
Non si smuovevano,
quindi ho dovuto rivedere un po' il gruppo, confermare il giovane, che in quel caso era Antonio Olione, che prese la sua macchina e attraversò l'Europa, ad esempio facendo viaggi impressionanti da Scafati fino a Stoccolma per fare un concerto.
D'altronde era Olione.
È scappato Olione, si riferisce a lui?
Si riferisce a lui, perché poi è una mia composizione che va un po' a raccontare questo personaggio particolarissimo, che è tuttora l'anima di moltissime feste tradizionali in Campania. È scappato Olione.
Che siate morriate Rulio, un mostro che governa la strumentazione, vai Liu!
Un saluto ai musicanti. Allora, a nenne che faccia da me, o zì che fa da mo, innamorato che son che castagnette, di un mostro che diventa un po' di più. Vai nenna!
Io sono ancora bella, sai più.
Innamorata, la donna che si cerca ogni sera.
Ma l'avete ritrovato poi?
Sì, no, l'abbiamo ritrovato, l'abbiamo ritrovato perché Olione naturalmente ritorna sempre nella sua tana, scafati.
Beh, lo diceva anche il testo, c'era una ciaramella in questa...
Sì, c'era una ciaramella che faceva la parte solista appunto del brano.
Tra l'altro, a proposito di strumenti, la ciaramella... La suonavi tu?
Sì.
E suoni anche qui il putipù, stai ai cori e le castagnette. Ma quanti strumenti suoni oltre a questi?
Parecchi,
perché sono
parecchi.
Tanti.
Beh, esistono musicisti che riescono, dico io, sono costretto a dire, riescono a concentrarsi su uno strumento, a suonarlo benissimo, perché si applicano, studiano, eccetera. Poi ce ne sono altri che in questa categoria ci sono anch'io, che non riesce a vedere uno strumento e a stare fermo, a toccarlo, a vedere come funziona. Per cui diciamo che a suonare bene ne suono due, tre. Poi però la passione per tutti gli altri è sempre stata forte e quando ne scopro qualcuno che forse riesco a tirar fuori una melodia, cerco di farlo mio.
E io speravo che tu oggi portassi la nichelarpa anche per vederla da vicino, ma...
Sì, la nichelarpa è uno degli ultimi strumenti arrivati in famiglia, anche se ovviamente è uno strumento che si è diffuso già da una quindicina d'anni in Italia tramite alcuni pionieri molto bravi e molto importanti. Ed è uno strumento veramente straordinario, ed è straordinario il fatto che si tratta di uno strumento che è rimasto solo nella tradizione svedese di una piccola regione della Svezia, ma che poi è stato modificato da un musicista italiano per renderlo un pochino più agile, più adatto a un certo tipo di repertorio e più vicino ad una viola d'amore che si pensava potesse essere uno strumento di questo tipo, fino a quando 5-6 anni fa hanno ritrovato un affresco nel Duomo di Siena che raffigurava una nichelarpa così come la suoniamo noi adesso. Quindi per dire, è rimasta in Svezia, ma probabilmente è arrivata da queste parti.
Adesso ascoltiamo Pane. E con questo ci salutiamo, peraltro, caro Erasmo. Quindi vediamo di fare, diciamo, un po' la sintesi. Allora, non abbiamo praticamente quasi detto niente delle tue avventure, non abbiamo parlato di Erasmo Treglia, di tante altre cose. Però ancora una cartuccia ce l'abbiamo.
Sì,
puoi giocartela con gli Acquaragia Drom o anche con altro?
No, qui in questo caso, semplicemente per presentare un brano che ho scritto pensando a chi l'avrebbe poi interpretato. Ed è una delle ultime composizioni, almeno tra quelle pubblicate. Mi era venuto in mente di scrivere un brano che parlasse proprio della difficoltà di tante persone anche semplicemente a recuperare da mangiare in una giornata. È stato un po' uno stimolo avuto anche dal Banco Alimentare e ho scritto questa canzone che si chiama Pane, facendola interpretare a Mimmo Epifani e a Tonino Carotone, che mi sembravano le voci giuste per entrare in questo mood di chi i ricchi sognano sogni, i poveri sognano un pezzo di pane.
Beh, Mimmo Epifani è un virtuoso del mandolino.
Sì.
Grande virtuoso di mandola e mandolino.
Tonino Carotone non è virtuoso di nulla. Però,
è una grandissima.
Però è un grande, è un grande, è un grande a cantare e soprattutto, insomma, è un personaggio.
Mi darete voi il giudizio se sono due persone adatte per cantare un testo del genere?
Lo daremo, ma lontani dal microfono.
Lontani
quindi,
dal microfono, perché noi ci dobbiamo salutare. E
sì,
congedare.
Ci risentiamo settimana prossima,
yes,
naturalmente. E ringraziamo Erasmo Treglia che ci ha sopportati fin qui.
Grazie a voi.
Oggi abbiamo fatto una scorpacciata incredibile, da Bach alla Beck, Moondog, di babilonici ce ne sono
stati. Come al solito abbiamo creato scompiglio nell'archivio, ma tanto c'è Drupi che ci aiuta dietro a sistemarlo,
a
questo
posto,
il nostro pubblico.
Anche Mimmo Epifani e Tonino Carotone potrebbero stare nell'archivio.
Perché no?
La confusione credo che gli sia affine.
Li assoldiamo. Grazie, a presto.
Maro, 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 maro.
I capitani.
Maro, 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 maro.
Ci carta pare.
Maro, 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 maro.
Tu chi rivare? La teta ratata.
Mezzo metro di fango ogni passo è studiato per non affogare. Dovrei starmene chiuso nella mia campina, ma devo mangiare. Non pretendo una cena nel più meglio locale della capitale. Basta solo una cosa, fregare la fame e farla scordare. Pane, 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 lasciami da parte un poco di pane. Pane, 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 conserva un tozzo per farmi cantare. I ricchi sognano sogni, i poveri sognano un pezzo di pane. Quando termina il tuo mangiare, non gettare via quel che resta di pane. Quando termina il tuo mangiare, pam, pam, lasciami del pane. Scende fitta la pioggia davanti al mio forno sulla tangenziale. Ho detto mille buongiorno a chi entra e a chi esce per farmi notare. È un presepe di pagnotte, di panini, di pizzette. E i re magi portandoni, tutti a forma di filoni.
Io c'ero.
Pane, 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 lasciami da parte, non picca di pane.
E ancora.
Pane, 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 conservami un tozzo per farmi cantare.
I ricchi sognano sogni, i poveri sognano un pezzo di pane.
Neanche il cane di San Rocco mi può dare il suo pezzo di pane. E neanche il cane di San Turocco tutto picca di pane. Allora canto quando la fame dentro sento, un po' di musica e ciampane, qualche lacrima che scende mi fa pure condimento.
Ma non un pianto, né solo sale contro tanto, forse un piccolo lamento per chi mangia solo pane a tradimento.
Maestro, prima, seconda, terza qualità, pane nero, almeno volesse mangiare.
Maro, 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 maro,
e le canzoni.
Maro, 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 maro.